Laudetur Jesus Christus.
Qui la Radio Vaticana.
Radio racconta. Una storia che dura 30 minuti.
Un passo da Il mio Carol di Aldo Maria Valli, in libreria per le edizioni paoline, dalla voce di Stefano Cavallo.
Il 16 ottobre del 1978, quando dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro il cardinale Pericle Felici annuncia al mondo che il nuovo papa è il polacco Karol Wojtyła, io mi perdo tutta la scena, perché non sono lì in piazza e non sono nemmeno davanti al televisore di casa. Mi trovo anzi a centinaia di chilometri da casa e non per mio volere. Da circa un mese, infatti, sono stato chiamato, come si diceva una volta, sotto le armi. E la mia residenza, chiamiamola così, è una grande e severa caserma di Orvieto, dove sto frequentando il centro di addestramento reclute, e a tutto penso, fuorché al Vaticano e ai papi. Sono iscritto al secondo anno di scienze politiche alla Cattolica di Milano, e la mia idea fissa è quella di poter trovare qualche angolo tranquillo per studiare un po' e tentare di dare qualche esame, il che comporterebbe, fra l'altro, il vantaggio di ottenere brevi licenze. La notizia dell'elezione di Giovanni Paolo II mi arriva attraverso il passaparola dei commilitoni. Il suo nome non mi dice niente e trovo bizzarro che i cardinali abbiano scelto un polacco. Continuo invece a essere molto dispiaciuto per la morte repentina di Albino Luciani, che mi stava proprio simpatico. Quel papa umile che al momento dell'elezione quasi si scusò per essere stato scelto, quel papa che arrossiva e parlava con la voce flebile, mi faceva una grande tenerezza e, data la mia timidezza, un po' mi riconoscevo in lui. Sarò sincero. Se ripenso a quell'ottobre del 78, più che l'elezione del nuovo papa, mi viene in mente John Travolta e la sua febbre del sabato sera, che in quel periodo andava fortissimo fra noi giovani e faceva anche da colonna sonora nei rari momenti di riposo in caserma. Essendo io allora, come oggi, del tutto incapace di ballare e alieno alle discoteche, l'attore americano vestito di bianco mi infastidiva e lo trovavo volgare. Ma il motivetto dei Bee Gees imperversava a tal punto che ancora adesso, 30 anni dopo, mi basta riandare con ricordo alla caserma di Orvieto per risentire le note di Saturday Night Fever. Quanto a quell'altro uomo vestito di bianco, il nuovo papa, mi incuriosì un fatto del tutto collaterale per me in quel momento. Osservando in televisione le immagini delle sue celebrazioni, mi accorsi che in qualche caso in piazza San Pietro, per rendere gli onori militari, c'erano i granatieri di Sardegna, di quali io facevo parte. «Vuoi vedere?» mi dicevo, «che anche a me capiterà di andare là». In realtà non mi capitò mai e i miei servizi di guardia furono di ben altra natura. In quel 1978-1979, l'anno del rapimento e dell'uccisione di Aldo Moro e della sua scorta, il mio battaglione, che dopo l'addestramento orvietano fu trasferito a Roma, venne impiegato nei servizi antiterrorismo. Siccome già allora volevo fare il giornalista, un virus che avevo contratto in tenera età e che non mi ha mai abbandonato, trovai il modo di collaborare con la rivista dei Granatieri, un foglio forse bimestrale sulla quale tenevo un diario romano. In quelle pagine giovanili che ho conservato non ho trovato un solo accenno al Papa. Forse all'epoca nemmeno sapevo che esistessero i vaticanisti. In una pagina di diario datata a dicembre 1978 trovo invece scritto: «Osservata nelle sue vie commerciali più prestigiose, Roma mostra in questi giorni prenatalizi un volto nuovo e sorprendente». A ripensarci adesso, quei nostri pattugliamenti contro il rischio terroristico erano assurdi. Io ci arrivai del tutto impreparato, avendo sparato sì e no una decina di colpi in un poligono di tiro dove un sergente pietoso, avendo constatato la mia totale idiosincrasia per le armi, mi consigliò di trovarmi un angolo tranquillo per mettermi a studiare sui miei libri. Nella compagnia di cui facevo parte, il fatto di essere conosciuto come lo studente mi procurò qualche piccolo privilegio e mi salvò da un certo numero di punizioni. Una volta, dopo che ebbi smarrito chissà come e dove un aggeggio a forma di stilografica che serviva per lanciare razzi luminosi di segnalazione, il comandante della compagnia, anziché appiopparmi una settimana di giusta consegna in camerata, mi diede una pacca sulle spalle e disse sconsolato: «Caro ragazzo, mi sa che tu studi troppo». In una domenica in cui non ero in servizio, andai a San Pietro per vedere il Papa affacciato alla finestra. Ma più che dal Papa, fui colpito dalla folla. Mi resi conto che mentre il pontefice recitava l'Angelus, quasi nessuno tra i presenti rispondeva alle formule latine. Che razza di credenti erano mai quelli? Perché erano lì? Per pregare o per fare del turismo vagamente spirituale? A 20 anni non si è molto concilianti e i giudizi sono sempre netti. Poi, finito il messaggio papale, la gente si riversò nelle trattorie della zona di Borgo, dove anch'io avrei fatto volentieri una sosta se non fossi stato squattrinato. Finito in qualche modo l'anno militare, grazie all'interessamento di un cugino di mio padre, trovai lavoro in una casa editrice milanese, l'Ares, e lì la mia strada si incrociò per la prima volta in modi diversi con quella di Giovanni Paolo II. Quell'editore pubblicava infatti grandi libri illustrati dedicati ai viaggi che Karol Wojtyła aveva incominciato a fare in giro per il mondo a ritmo vertiginoso, e a me venne affidato il compito di occuparmi un po' di tutto: controllare le carte geografiche, verificare le date, sistemare le didascalie rispetto alle foto, selezionare le citazioni dai discorsi, che mi sembravano interminabili, rivedere i testi. Era un lavoro che trovavo istruttivo, ma anche, diciamolo, un po' noioso, e che mi procurava, devo confessarlo, una buona dose di invidia verso l'autore che firmava i libroni, perché io, che nel frattempo avevo ottenuto l'iscrizione all'elenco pubblicisti dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, ma mi sentivo già un gran giornalista, avrei voluto fare non il revisore delle bozze, ma l'inviato al seguito del Papa. Così sbuffavo e correggevo, non sospettando minimamente che 16 anni dopo il mio sogno si sarebbe realizzato e sull'aereo del Papa sarei salito davvero. Bisogna sapere che la casa editrice Ares era ed è vicina all'Opus Dei. Il suo direttore, Cesare Cavalleri, che per me è stato un autentico maestro di giornalismo e non solo, è un membro numerario. Il numerario è chi ne fa parte, pur da laico in modo integrale, con voto di castità e di vita in comune assieme ad altri numerari, dell'opera fondata dal sacerdote spagnolo José María Escrivá de Balaguer, proclamato santo da Giovanni Paolo II il 6 ottobre 2002. Quando approdai in quegli uffici silenziosi e foderati di libri, a 2 passi dal caos di Corso Buenos Aires, a Milano, mi sembrò di entrare in un'oasi di tranquillità dove si avvertivano solo 2 rumori, i passi dei redattori sui vecchi pavimenti di legno e il ticchettio delle macchine per scrivere. I computer erano ancora di là da venire. Nulla sapevo dell'Opus Dei, se non per averla sentita citare qualche volta come una sorta di misteriosa massoneria cattolica dedita a oscure manovre di potere. Devo dire che l'impressione che ricevetti lì fu l'opposta. Certo, l'editore pubblicava, oltre a molti altri, i libri scritti da Monsignore Scrivà, primo fra tutti il bestseller Cammino. Ma quei miei compagni di lavoro non avevano niente dei massoni complottardi. Erano anzi persone simpatiche e accoglienti con le quali entrai subito in sintonia. Un giorno il direttore mi invitò a partecipare a una iniziativa studentesca che si teneva ogni anno a Roma durante la Settimana Santa e che prevedeva un incontro con il Papa. Si chiamava UNIV ed era una sorta di gran raduno di universitari che studiavano nelle residenze che l'Opus Dei possiede in tutto il mondo. Io, a dire il vero, ero perplesso. Sentivo di non avere le carte in regola. Intanto perché non facevo parte dell'opera e poi perché non vivevo in una delle loro residenze. Alla fine, però, allettato dall'idea di incontrare il Papa, ma ancora di più dalla possibilità di poter scrivere qualcosa su quel mondo, mi lasciai convincere e andai a Roma. Mi ritrovai insieme a centinaia di altri ragazzi di ogni parte del mondo, tutti maschi. Quando chiesi perché non ci fossero ragazze, fui guardato con sorpresa. Poi mi spiegarono che le ragazze c'erano, ma stavano da un'altra parte e le avremmo incontrate solo alla fine, per l'udienza del Papa. Andammo a pregare sulla tomba del fondatore nella sede centrale dell'Opus Dei in via Bruno Buozzi. Ascoltammo altre lezioni e infine venne il giorno dell'udienza di Giovanni Paolo II. Era il primo giorno d'aprile del 1980 e per la prima volta vedevo Carol Wojtyła, lì, a pochi passi da me, nell'Aula Nervi, in Vaticano. Le ragazze in effetti c'erano, ed erano forse più di noi, ma un regolamento non scritto ci impedì di mischiarci a loro. Mi apparvero carine, ma era come se fossero sbucate da quelle pubblicità degli anni 50 che mostravano donne ideali in case ideali. Indossavano tutte la gonna ed erano anche loro perfettamente in ordine. Il Papa ci parlò dello studio universitario e della frammentazione delle discipline. Fenomeno che, se da un lato, spiegò, consente di conoscere la realtà sempre meglio e sempre più in profondità, dall'altro rischia di far perdere di vista la nozione stessa del proprio essere e il senso pieno della propria esistenza. L'impegno scientifico, disse, non riguarda solo l'intelletto, ma coinvolge tutto l'uomo, compresa la sfera morale. Tutto l'agire umano, sottolineò, possiede una dimensione morale, testimoniata dal desiderio di verità e di bene che ogni uomo avverte. Quindi formare l'intelletto serve a poco se non formiamo anche le coscienze. E una coscienza ben formata è una coscienza che si rivolge a Dio. Trovai quel discorso molto efficace e mi colpì il tono del Papa. Non aveva niente di clericale. Parlava da professore universitario, come se quella fosse una lezione di filosofia morale. Poi ci fu quell'esortazione finale, quando raccomandò a tutti di dire al Signore con fiducia, come il cieco del Vangelo, «Signore, che io veda». Il Papa era davvero un tipo affascinante. Certo, come carattere io mi sentivo più affine al suo timido predecessore, ma quel vigoroso polacco dalla voce calda si faceva ascoltare. E come? La sera, in quella residenza romana dell'Opus Dei, dopo un'ennesima preghiera collettiva in cappella, salimmo nelle camere e mi addormentai di schianto. Ma nel cuore della notte venni svegliato dal mio compagno di stanza, un tipo emaciato e silenzioso, sempre incravattato. L'ordine era di scendere di nuovo per un'ulteriore preghiera notturna. Più che pregare, sonnecchiai appoggiato all'inginocchiatoio, mentre accanto a me gli altri mi sembravano incredibilmente molto assorti. Tornati a Milano, un giovane che avevo conosciuto durante il viaggio mi chiese se volevo entrare nell'opera. Risposi di no. Ci fu una sorta di corteggiamento, ma restai fermo nella mia decisione di non aderire. Apprezzavo quei ragazzi, il loro impegno, la loro fede, ma io avvertivo altri bisogni. Quel misto di curiosità, insoddisfazione e irrequietezza che sentivo dentro di me si manifestava con il desiderio di un contatto ravvicinato con il mondo in tutti i suoi aspetti, mentre le residenze dell'Opus Dei mi sembravano universi chiusi e un po' artificiali. L'udienza del Papa, con quell'appello alla coscienza, fu in ogni caso un grande regalo della provvidenza e un grande insegnamento che mi restò impresso. L'anno trascorso nell'esercito mi aveva lasciato in eredità qualche problema di salute, una faccenda polmonare che mi costrinse a lunghe cure e mi debilitò non poco, senza però farmi cambiare idea circa i miei progetti giornalistici. Così, nonostante la debolezza fisica, cercavo collaborazioni con i giornali, perché il mio obiettivo era farmi assumere come praticante e diventare giornalista professionista. Con i miei articoli raccolti in una cartelletta, bussavo a tutte le redazioni. Nel triste pellegrinaggio mi accompagnava spesso una ragazza dolce e paziente di nome Serena, studentessa di filosofia alla Cattolica, che nel frattempo avevo conosciuto alla presentazione di non so quale volume in una libreria di Milano. E scoprendo anche, con reciproca sorpresa, che pur non essendoci mai visti, noi due eravamo vicini di casa, e imparando un poco alla volta che quella vicinanza non era solo geografica, ma riguardava il nostro essere, il nostro modo di guardare la vita, i nostri gusti e le nostre passioni. Tutte e due un po' bloccati da una certa insicurezza, sembravamo una replica dei fidanzati di Painet, catapultati loro malgrado nei ruggenti anni Ottanta della Milano da bere. Ma avevamo dalla nostra una cocciutaggine fuori dal comune e l'assoluta certezza che i nostri progetti si sarebbero realizzati. Nel 1981, proprio all'inizio della nostra storia, arrivò la Familiaris Consortio, l'esortazione apostolica che Giovanni Paolo II promulgò proprio quell'anno, il quarto del suo pontificato. In questa esortazione apostolica, Giovanni Paolo II diceva di rivolgersi in particolare ai giovani che stanno per incominciare il loro cammino verso il matrimonio e la famiglia. Il Papa polacco, per la seconda volta, si metteva sulla mia strada, questa volta anzi sulla nostra strada, e ancora una volta lo faceva con parole impegnative. In quel documento sentimmo che il Papa parlava proprio a noi due. Era vicino alle nostre speranze e alle nostre paure. Un vero padre che nel momento del bisogno non ci ingannava con false promesse e anzi ci intimoriva con richieste esigenti, ma ci parlava anche di bellezza e di grandezza della vita e della famiglia. Esattamente ciò che noi, sia pure confusamente, sentivamo di voler testimoniare e tradurre in realtà. Possibilmente, in tempi brevi.
La folla è tutta in piedi. Non commenta quasi la scena tragica cui hanno assistito. Sono quasi tutti in silenzio, aspettano notizie. Noi a nostra volta cercheremo di prendere notizie e lasciamo aperto il canale.
Il 13 maggio dell'81, quando il Papa viene ferito dai colpi sparati dal turco Mehmet Ali Aça, sto combattendo contro il tempo per preparare due esami: teoria e tecnica dell'informazione e psicologia sociale. Non riesco a credere che in piazza San Pietro qualcuno abbia voluto uccidere Giovanni Paolo II. I telegiornali mostrano a ripetizioni le immagini, fanno sentire il rumore degli spari, si vede la jeep bianca correre, la folla che in pochi istanti passa dalla festa all'orrore. Sono momenti che appartengono alla storia non solo della Chiesa Cattolica, ma di tutti noi che li abbiamo vissuti.
Lo abbiamo visto sdraiato nella vetturetta scoperta, che è entrata in velocità dentro il Vaticano.
Ma quello che forse non tutti ricordano è il messaggio che pochi giorni dopo, domenica 17 maggio, Giovanni Paolo II volle lanciare dal suo letto d'ospedale. Poche parole pronunciate con voce affaticata. vi ringrazio commosso per le vostre preghiere e tutti vi benedico. Sono particolarmente vicino alle due persone ferite con me. Prego per il fratello che mi ha colpito, al quale ho sinceramente perdonato. Fu la parola del perdono quella che mi fece riflettere. Per carattere sono tanto introverso quanto orgoglioso. Se subisco quella che avverto come un'ingiustizia, mi chiudo a riccio. Non covo rancore, ma tronco le comunicazioni. E già allora nel rapporto a due con Serena sperimentavo il dolore che derivava da questo limite. Ma ecco che il Papa, dopo essere sopravvissuto miracolosamente alla morte, parlava di perdono e chiamava il suo attentatore fratello. E lì c'era una lezione rivolta proprio a me. Il perdono come comunicazione che continua, come parola offerta per la vita contro quella morte interiore che è l'egoismo. Ed ecco perché, accanto all'immagine dell'attentato, ho ben presente quella di 2 anni dopo, quando il Papa andò a trovare in carcere il suo attentatore. Seduti l'uno di fronte all'altro, in una stanza spoglia, lontano dai microfoni. Il Papa che ascolta e allunga una mano verso il braccio di Accià e lo afferra, come per stabilire anche fisicamente il contatto. Dirà più tardi, ho parlato con lui come si parla con un fratello al quale ho perdonato e che gode della mia fiducia. Quello che ci siamo detti è un segreto tra me e lui. Giovanni Paolo II parlerà tante volte di perdono, tanto che l'idea di perdono può essere considerata a buon diritto centrale nel suo magistero. Chiederà perdono a nome della Chiesa per la persecuzione contro Galileo, per il coinvolgimento dei cristiani nello schiavismo, per le violenze inaudite nelle guerre di religione seguite alla Riforma protestante, per le ingiustizie contro le donne, per le violazioni e le violenze dei cattolici contro le altre culture e tradizioni religiose, per gli abusi dei crociati contro Costantinopoli e per quelli dei missionari contro le popolazioni indigene, per l'antisemitismo cresciuto in ambiente cristiano, per le vittime dell'Inquisizione, per tutti i peccati passati e presenti commessi dai figli della Chiesa. Negli ambienti ecclesiali, tutte queste richieste di perdono non sempre saranno accolte con favore. Qualcuno dirà, perché è sempre il Papa che deve scusarsi e farsi perdonare, mentre mai nessuno chiede perdono per i torti subiti dai cattolici? Ma la grande lezione di Wojtyła sta proprio qui, nel chiedere il perdono senza condizioni, perché si possa aprire una nuova pagina, perché le violenze e i peccati del passato non pesino sulle generazioni nuove, impedendo loro di trovare nuovi percorsi di pace. Una pedagogia del perdono che non riguarda solo i gruppi e le istituzioni, ma parla a ogni uomo e ogni donna. Come dirà nel messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2002, la pace è la condizione dello sviluppo, ma una vera pace è resa possibile soltanto dal perdono. Alla fine dell'agosto 2004, Giovanni Paolo prende un'iniziativa nel segno dell'ecumenismo. L'ennesima. Invia infatti a Mosca una delegazione per consegnare al patriarca Alessio II l'icona della Madre di Dio di Kazan come dono del Papa alla Chiesa Ortodossa di Russia. Ma dietro questo regalo c'è un piccolo giallo. L'intenzione iniziale del Papa era infatti quella di recarsi di persona a Kazan con l'icona per Alessio nel corso di una tappa durante un lungo viaggio verso la Mongolia. Idea brillante, in grado di portare Wojtyła più vicino che mai a Mosca e magari anche incontrare il presidente Putin, approfittando della necessità di uno scalo tecnico. A Kazan, secondo la tradizione, la Madonna apparve rincuorando i soldati russi impegnati contro i tartari e l'icona, finita poi per varie vicende in Vaticano, è una delle più venerate nella cristianità d'Oriente, perché a lei si attribuiscono anche le vittorie delle truppe russe contro i polacchi nel 1612 e contro Napoleone nel 1812. Se non che, proprio mentre la trattativa è in fase avanzata, una radio polacca rivela tutto il progetto, mandandolo a monte. Molto più facile per Giovanni Paolo è realizzare un'altra iniziativa ecumenica, questa volta nei confronti dell'amico Bartolomeo I, patriarca di Costantinopoli. Nel novembre 2004, Il Vaticano riconsegna al Patriarcato le reliquie dei santi Gregorio Nazianzeno e Giovanni Crisostomo, dottori e padri della Chiesa d'Oriente. Un'occasione benedetta, dice il Papa, per purificare le nostre memorie ferite e rinsaldare il nostro cammino di riconciliazione. Il 2004 è anche l'anno della battaglia di Wetiwa contro il mancato riferimento alle radici cristiane nel Trattato Costituzionale dell'Unione Europea. Solo un'Europa che non rimuova, ma riscopra le radici cristiane potrà essere all'altezza delle grandi sfide del terzo millennio. Così dice il 2 maggio salutando le 10 nuove nazioni che entrano a far parte dell'Unione. Il 24 gennaio 2005, quando, nel giorno di San Francesco di Sal, patrono dei giornalisti, il Papa rende nota la lettera apostolica in rapido sviluppo, dedicata ai mass media, mi sento interpellato due volte, come giornalista e come genitore. Mi viene in mente lo sguardo soddisfatto e furbo di Wetiwa mentre, con un semplice clic sul computer portatile, nel novembre 2001, invia in Australia attraverso internet l'esortazione post-sinodale Ecclesia in Oceania. Quel gesto ha il valore di una benedizione. I nuovi mezzi vanno utilizzati. Non bisogna averne paura. È stupefacente come quest'uomo anziano, arrivato all'ultima fase della sua vita terrena, conservi lucidità e lungimiranza nell'affrontare anche le questioni legate all'innovazione. Come governare un sistema di comunicazioni reso dalla tecnologia sempre più svincolato dai controlli e allo stesso tempo sempre più intrusivo e onnipresente? Ma c'è una sfida che il Papa deve affrontare in modo sempre più drammatico, ed è quella con il suo stesso corpo. Il 1 febbraio 2005, alle 22:50, Carol Wetiwa viene ricoverato d'urgenza al Policlinico Gemelli. Il Vaticano comunica che si tratta delle complicazioni di un'influenza. Quello che tutti temevano è avvenuto. In pazienti così deboli basta un raffreddore per innescare una spirale pericolosa. Nel caso del Papa c'è una laringotracheite acuta con crisi di laringospasmo. In parole povere, rischio di soffocamento. L'esercito dei giornalisti torna ad accamparsi davanti al Gemelli e per noi dei telegiornali vuol dire stare lì quasi 24 ore su 24. Unica immagine, la finestra della stanza del Papa. Sinceramente non amo questo tipo di giornalismo. Quando le notizie sono poche, si finisce col dire parole inutili. Le leggi dell'informazione, però, prescrivono che si debba stare lì, pronti a tutto. E così faccio. La mattina del 2 aprile 2005, Joaquín Navarro Valls, davanti ai giornalisti, non riesce a nascondere la commozione. Le ultime parole, riferisce Navarro Valls, sono state per i giovani riuniti in piazza San Pietro. Vi ho cercato, adesso voi siete venuti da me. Vi ringrazio.
Radio Racconto. Una storia che dura 30 minuti.
Abbiamo ascoltato un passo da Il mio Carol di Aldo Maria Valli, Edizioni Paoline.